Buonasera. Si sente qualcosa al di là del microfono, che è ottimo, ma la mia voce è così, all'altezza di una rana, proprio più di così non posso parlare. Innanzitutto, un cordiale benvenuto anzi, a Carmen Federino, nata a Polla, al confine tra Campania e Basilicata, si è poi trasferita a Postiglione, un avamposto di provincia nel Cilento terzo, quel montuoso. L'autrice trova studio e porta in vita le rovine. Negli ultimi anni ha censito e visitato decine e decine di paesi dimenticati in Italia e all'estero, al punto da indurre la Treccani a registrare un neologismo abbandonologo. Ora quelle storie sommerse sono al centro di questo suo primo romanzo, Cade la terra, cioè abbandonologo nella Treccani fa una certa impressione. Complimenti. Con noi Laura Guidi, che lavora da oltre 20 anni nel campo della comunicazione. Inizia a Roma come curatrice di eventi a scopo benefico per la Croce e Bugatti. Successivamente collabora per 4 anni alle edizioni del Festival Roma Europa e alla rivista di musica classica Musica e Dossier. Si trasferisce poi a Firenze, alla casa editrice Giunti, dove dal 2005 diviene responsabile della comunicazione e ufficio stampa. Francesco Ventura insegna fondamenti di urbanistica nell'Università degli Studi di Firenze. È membro, scusate ancora la voce, del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca per l'Estensione Urbana, Territoriale e Ambientale. Per le sue pubblicazioni ricordiamo Statuto dei Luoghi e Pianificazione, La tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, Beni culturali, Giustificazione della tutela, Regolazione del territorio e Sostenibilità per lo sviluppo. Quindi mi sembrano tutti presentatori molto molto adatti a questo libro, che per me è un libro di estrema importanza. Quest'opera prima, che si offre alla nostra riflessione, narra dei paesi abbandonati, in cui tutto avviene e in verità niente accade, con la terra che slitta e pur slittando si tiene. Il borgo fantasma del libro è quindi solo tecnicamente immaginario ed è sempre sul punto di sparire. La sua densità demografica è pari pressoché a zero, strepitoso fin dalla copertina, con la foto di Luzman, penso che si pronuncia così, cioè custode della tecnica del fotomontaggio, che mostra una casa le cui fondamenta diventano radici d'albero, oppure un albero in cui il cespo tronco diventa una casa. Il titolo Cade la terra è preso da un verso di Rilke, le foglie che cadono ed ogni notte pesante la terra cade dagli astri nella solitudine. Ma tutte queste cose che cadono, qualcuno con dolcezza infinita le tiene nella mano. L'autrice allunga la sua mano agli scampati, la posa sui ruderi, si ferma ai margini, sulle questioni imperfette, sull'inattuale. Il romanzo si svolge ad Avento, oramai abbandonato dagli abitanti a causa di una lenta frana. La protagonista è Stella, ultima abitante, si aggrappa con tutte le forze al passato delle case nel tentativo di mantenere vivo il paese e soprattutto le storie degli abitanti morti che stanno tramando con esso. Quella che ci propone Don Pellegrino è una laica resistenza. Lei e il suo personaggio sono consapevoli che le cose fanno il loro corso, che i luoghi non possono che andare in pezzi e essere abbandonati, nonostante l'amore e la cura che ognuno di noi usa. Rimane una singola possibilità, raccontarli, perpetuarne la memoria, costruire una siepe di parole per impedire che il crollo sia improvviso e rumoroso, ma che sia invece languido e sensuale, come quando uno, vecchio e stanco, si addormenta per non svegliarsi più. Darei subito la parola a Laura Guidi.
Grazie. Buonasera, benvenuti a tutti. Sono molto contenta di essere qui. Devo dire che io di solito lavoro dietro le quinte, essendo la responsabile dell'ufficio stampa, non presento libri. Ho accettato molto volentieri di presentare questo. Sono onorata e ringrazio Anna Benedetti e anche Carmen che hanno insistito perché io fossi qui stasera. Ovviamente lascerò ai altri relatori e a Carmen la parola sul libro. Io cercherò di fare un ragionamento dal mio punto di vista. Vi racconterò un po' cosa è successo a questo libro in 9 mesi. Il libro è uscito a febbraio del 2015. È stato l'esordio più recensito del 2015 e si è trovato poi ad avere una fortuna critica incredibile andando a rileggere le infinite recensioni che sono state fatte sul libro. Sono centinaia di recensioni, questo libro veramente è stato recensito da tutti, ha avuto un consenso pressoché unanime della critica. Ho cercato anche di ragionare e di capire perché, e vi volevo trasmettere questo per indurvi anche un po' alla curiosità e quindi poi magari avrete qualche motivo in più anche per leggerlo se ancora non lo avete fatto. Praticamente la critica, gli italianisti, la stampa, la TV e la radio, perché ci sono, Carmen ha fatto anche passaggi televisivi e radiofonici, vedo qui la foto, quindi mi suggerisce l'idea della Concita De Gregorio, perché ovviamente occupandosi, come ci ricordava Anna Benedetti, di paesi abbandonati, di luoghi abbandonati, all'antologia, questo argomento è un argomento che attira molto l'attenzione perché è un argomento molto sentito, paesi. Ce ne sono tantissimi, tanti, sono più di 6.000 se non sbaglio, i paesi abbandonati in Italia, quindi è anche un argomento che trova grande interesse nella qualità. Al di là di questo, dal punto di vista letterario, è stato detto che i riferimenti letterari che i critici hanno ritrovato sono infiniti, al di là di quelli che sono cari all'autrice, e li troverete, sono tantissimi poeti e scrittori nella nota. In fondo al libro si è parlato di Jane Austen, di Emily Bronte, di Thackeray, del realismo magico e quindi di Marquez e dei suoi 100 anni di solitudine, della Delette e di Verga, insomma praticamente di tutti. E mi sono detta, tutti, un carattere così universale, no? Che la critica trova. E come dice Onofri, nonostante sia molto giovane, cioè praticamente è nata nel 77, sembra che abbia letto tutti i libri. In realtà prima dei libri ci sono le parole. Carmen, fin da giovane, sviluppa un ossessione per le parole. La parola è un punto di riferimento incredibile. Lei racconta in un'intervista che sono andata a rileggere che suo nonno, che era contadino e quindi non conosceva bene la lingua, voleva imparare a memoria tutte le parole perché voleva capirle, voleva saperle, se ne voleva appropriare. Allora così comincia a fare lei, man mano che i paesi si spopolavano, se lei sentiva raccontare delle storie, trascriveva le parole che non conosceva per capirne il significato. Questo esercizio diventa fondamentale in questo percorso che la porta poi a essere scrittrice, anche se probabilmente ha fatto e fa l'editor, è saggista, ha una formazione da storica, è una donna coltissima, ma lavora fin da piccola con queste parole, che è praticamente riscrivere storie, quindi i destini delle persone che sono infelici si trasformano e fa diventare felici. E attraverso questa ossessione che lei ha per le parole e per i luoghi abbandonati esprime perfettamente una cosa che è stata ritrovata anche dalla critica, la forza della memoria. Lei stessa dice, e la cito, in una specie di resistenza al parossismo contemporaneo che impone velocità, efficienza e utilità a ogni costo, lei cerca di resistere e di cambiare. Il segreto di questa forza sta in quella che si definisce la continuità fra i piani, fra le dimensioni, fra il passato e il presente, fra il mondo dei vivi e dei morti, che è il mondo di cui si parla nel libro. Che cosa si intende per continuità? Vi leggo un'intervista. La domanda dice: la vita e la morte per Stella, e Stella è la protagonista del libro, sembrano essere contigui senza lasciare spazio alla tristezza. Che cosa significa? La risposta di Carmen è un po' come per me. Credo fortemente nella continuità fra i mondi, all'accoglimento dei segni che dicono che l'altrove è qui e ora. La memoria è quella soglia dove vivi e morti vivono in comune. Per Estella, che vive in confusione fra i due mondi, non c'è spazio per la tristezza, perché nei suoi pensieri, nelle emozioni, quelli che sono morti non se ne sono mai andati di tutti. Questa cosa che lei dice mi ha fatto, mi ha suggerito anche un'altra riflessione, che è quella che praticamente in tutte le riviste, in tutte le interviste che lei ha fatto e rilasciato, ha rimaneggiato, secondo quella vecchia ossessione, nuovamente le parole, riadattandole, ripensandole, e quindi praticamente, se uno volesse, con tutto quello che è uscito, potrebbe scrivere un altro libro dentro il libro, perché lei li rielabora ed evoca altre immagini, ancora più potenti, ancora più belle, ancora più poetiche. Questa efficacia che Carmen ha con le parole è anche un'efficacia, è anche la forza della lingua, è quella che riesce a stare tra il passato e il presente, a creare un ponte e quindi a rendere la lingua moderna, attuale. Questo libro, pur parlando del passato, un libro assolutamente moderno, ora e sempre. Questa cosa la dice un po', e ho visto che nella scheda che è stata perfettamente preparata, che è qui all'ingresso, anche Andrea De Consoli innuncia, perché dice Cari a terra è il tassello romanzesco importante della grande letteratura meridionale novecentesca, che venga pubblicato ora, in altro secolo, è solo la dimostrazione che gli orologi non sempre indicano l'ora esatta. Quindi, questo è un po' il senso, secondo me, che garantisce, che spiega anche, garantisce perché questo libro ha avuto così tanta fortuna, e la critica non solo, perché poi Carmen ha un seguito incredibile anche su social, su Facebook, seguitissima, è stata seguitissima in tutte le presentazioni che ha fatto, e ha avuto una serie di riconoscimenti, tanti, tantissimi premi, che mi piace più ricordare. Io l'ho seguita, non so tutti, ma me li sono scritti perché ho paura di dimenticare qualcuno. Mi sento di poter dire, non perché l'abbiamo fatto noi, che questo è un vero caso editoriale, ma insomma ha vinto il premio Selezione Giulia dei Letterati del Campiello. Questo anche è un caso molto particolare, perché non ha vinto, pur essendo questo romanzo di esordio, l'opera prima, ma è entrata di diritto nell'albo dei vincitori del premio Selezione Giulia dei Letterati. Ha vinto Rapallo Carigi, opera prima, è stata finalista al Viareggio, all'Elba, allo Scanno, all'Alberto. Ancora dovremo avere gli esiti tra poco, cioè il Silla e l'Asti d'Appello, sono gli ultimi due. Ha vinto il premio Marsa Rosa per la Giuria Tecnica, e a proposito della copertina di cui si parlava prima, ha vinto anche il premio per la copertina. Questo è un viaggio incredibile per il primo romanzo, un viaggio che io sono onorata di aver fatto insieme a questa scrittrice, che è anche un'amica, e sono davvero contenta di averla accompagnata in tutto questo tempo intenso, impegnativo, però bellissimo. Grazie.
Buonasera a tutti. Io proporrei, anche se già abbiamo fatto tardi, un colloquio con l'attrice. E il gentile invito di Anna Benedetti, che ringrazio, è quello rivolto a un lettore, uno qualsiasi, avrebbe potuto essere un altro. Questo è molto importante sottolinearlo, perché un libro il titolo della rassegna di quest'anno in parole dei libri, vale al di là dell'autore. Nel momento in cui l'autore lo pubblica, l'opera ha una sua vita propria e ha tanto più valore quanto più riesce non solo a emozionare come un romanzo o qualcosa, ma anche a sollecitare riflessioni che vanno quindi oltre il pensiero anche dell'autrice stessa. Interessante in questa occasione in cui c'è è presente l'autrice è riflettere insieme a lei, anche poi con le vostre domande, se, sperando che resti tempo. Il colloquio lo propongo su tre temi, se riusciamo a fare tutti. I tre temi che al lettore, in questo caso rappresentato da me, sono apparsi di un certo tempo presenti nel libro, o interpretabili e ricavabili dal libro. Un primo tema, lo spiego brevemente e poi diamo subito la parola all'autrice, riguarda la struttura narrativa, che almeno io come lettore medico ho trovato singolare, e per afferrarla ci vuole un certo tempo. Come l'ho vista? La potrei rappresentare schematicamente facendo riferimento a uno spettacolo teatrale, perché l'intero racconto è racchiuso nel luogo in abbandono, che è il simbolo degli antichi paesi rurali in spopolamento, ai quali l'attrice si ispira, e quindi è uno spazio vuoto come un palcoscenico in attesa. Può ricevere qualsiasi evento. C'è una protagonista che insieme ideatrice, attrice e regista, così l'ho vista. Ci sono i personaggi che entrano e escono dalla scena in relazioni debolmente strutturate, ma saldamente uniti dal pensiero della regista. In analogia con gli atti dello spettacolo, infine, il libro è suddiviso in tre parti, precedute da un breve prologo che anticipa l'atmosfera dell'epilogo. La prima parte è intitolata La casa del dormo. Se non vado errato, è il simbolo della protezione e del sostegno quest'altra. E il luogo, questo è molto importante, appare come incantato alla protagonista, che a sua volta entra in scena da una dimensione vagamente lirica. La casa, il palcoscenico che si appresta a ricevere il racconto, leggo testualmente, domina, quieta lo spazio intorno al punto che il paese stesso, aiutato dalla frana, pareva essersi modellato intorno al suo scheletro. Ecco, già qui si noti che il senso di ciò che incanta ha a che fare con qualcosa di contrapposto al comune senso di realtà, mentre lo scheletro è la realtà, in quanto traccia permanente di qualcosa che sarà il paese intorno. In questa casa la protagonista avrà una prima parte della sua vita scenica contrapposta in contraddittorio con un protagonista minore che ricorderà solo alla fine, e quindi la prima parte è ritmata da capitoli dove si alterna la voce della protagonista con la voce del protagonista minore. Invece la seconda parte è dominata dalla dimensione del ricordo, che diventa centrale. La protagonista decide di vivere nella dimensione del ricordo, rimanendo nella casa che viene ormai abbandonata da tutti insieme al paese. E qui la protagonista alterna proprie riflessioni, 4, a narrazione di 6 paesani, quindi sono 10 capitoli. il ricordare che caratterizza quest'atto è insieme l'attesa, che è il titolo di questa seconda parte. Ad essere attesa è la cena, titolo della terza e ultima parte. Di che si tratta? È la cena dei morti, la cui atmosfera, dicevo, è anticipata del prologo. E qui è un po' come assistere all'entrata sul palcoscenico di tutti gli attori alla fine dello spettacolo teatrale. In teatro gli attori, ossia la realtà in carne ed ossa, fuori dall'idealità artistica, si presentano insieme, vestendo ancora i panni dei protagonisti, degli interpretati, dei personaggi interpretati, per ricevere l'omaggio del pubblico e ringraziarlo. Nel nostro racconto, nel racconto della pellegrina, dice, il senso del consueto di teatrale è come rovesciato. Gli attori, terminata l'interpretazione, sono i morti, o forse mai nati, sempre con i tratti dei personaggi che furono, ma emendati dai difetti del vivere. Affluiscono tutti alla casa perennemente presidiata dalla protagonista regista e dall'onnipresente Olmo, onorano il suo invito alla scena fantasmatica, che viene allestita annualmente, per partecipare al rito della sopravvivenza di tutto ciò che non è più o forse mai stato. Ecco, volevo sapere, sarebbe interessante conoscere dalla protagonista come e perché ha ideato questa struttura narrativa, ammesso che la mia interpretazione corrisponde con più a questa sera.
Anzitutto, buonasera e bentrovati. Faccio un po' di ringraziamenti. Grazie ad Anna Benedetti per avermi invitato. Questa rassegna che lei ha ideato, che già solo per il titolo, Leggere per non dimenticare, merita un applauso, io glielo farei. Ringrazio Francesco, alla cui domanda poi risponderò subito dopo, e consentitemi un fatto personale, un ringraziamento personale a Laura Guidi, che è, appunto, dicevamo prima, capo ufficio stampa della Giunti, e guardate, non basta pubblicare un libro. Io, quando il libro è uscito a febbraio, è il mio primo romanzo, e avevo tanta paura, tantissima, ero atterrita. Mi dicevano chi aveva già pubblicato, comunque le persone che erano già dentro a questo mondo, che insomma ha già raggiunto un risultato, un grande risultato pubblicato con una grande casa editrice. E io ci pensavo, dicevo sì, è vero, no? Però avevo paura lo stesso, perché non basta avere un editore, occorre poi avere una casa editrice, una casa proprio, cioè un posto in cui stare, come luogo in cui riconoscersi anche quelle persone. E io in Giunti l'ho trovata, in particolare l'ho trovata in Laura Guidi, nelle ragazze dell'ufficio stampa, tutte quante mi sono state d'aiuto, di sostegno, di incoraggiamento nei momenti anche un po' più difficili, perché sì, poi è venuto il campiello, poi sono venuti i premi, poi sono venute le 100 recensioni. Però all'inizio si è esposti siccome nudi su un palcoscenico, come dicevamo prima, soggetti ad interpretazioni le più varie, alle critiche anche, che possono essere positive, ma anche al contrario, possono essere parcidianti, e bisogna prenderle tutte, bisogna anche ringraziare, no? Perché chi critica esercita un sacrosanto diritto, quello di passare a segarci un'opera che è pubblica, è stata pubblicata, quindi è diventata di tutti. Quindi grazie a Laura Guidi per essere stata con me, dice a me, in questi 8-9 mesi faticosi, pieni anche di soddisfazione, ma faticosi, perché io ho pubblicato un libro, abbiamo pubblicato un libro che parla di abbandono, di luoghi abbandonati, parla di morti, un rischio, io mi sono esposta a un rischio, forse con un po' di incoscienza anche, però ho esordito con un libro così, non semplice, non un libro facile, insomma, non per nulla. Poteva andare anche molto male, insomma, poteva cadere nella dimenticanza nel giro di 2 settimane, come spesso accade per tanti libri belli di cui non sapremo nulla perché vengono accantonati dai librai, e perché dopo 2 settimane, 3 settimane, questo è il ciclo medio di vita di un libro. Quindi è andata, mi sento fortunata, questa è andata bene. E adesso rispondo alle cose che abbiamo parlato delle parole. Ecco, una cosa a cui tengo molto è questa, proprio il mio lavoro di scrittrice, ma prima ancora di abbandonologa, che dicevamo prima, ecco, poi da anche questa sorta di premio del destino, così, che proprio io, che come diceva prima Laura, ho trovato nelle parole una via di salvezza, perché io vengo da un posto dove, che è il Cilento, diceva prima Anna, il Cilento delle montagne. Il Cilento non quello bello del mare, quello della terra aspra, brulla, poco redditizia, quello della fatica di vivere tra le montagne, montagne ovunque, montagne da tutte le parti, e dove anche le parole sono di pietra, sono parole dure, anche nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, si usano parole che non fanno mai un suono bello. Per esempio, il cibo che si porta in tavola da noi è chiamato comunemente nelle case, anche nelle case di chi ha studiato, di chi insomma ha un livello di vita alto, il cibo che si porta in tavola nel vernacolo locale è strafogo. Strafogo richiama lo strafogarsi, quindi contiene la parola, contiene già la premonizione delle cose che possono andare di traverso. Tu ti siedi a tavola con un senso di morte possibile, tutto può accadere. Quindi io sono cresciuta, sono nata e cresciuta sentendo parole così che facevano un suono molto duro, che evocavano la vita e la morte contemporaneamente. Quando però a 10 anni ho avuto la fortuna, io vivevo con i miei nonni, nonni che dicevamo prima, nonni contadini, poveri anche, i primi libri in casa li ho portati io, non ce n'erano libri, quando poi ho cominciato il ginnasio. Comunque a 10 anni ho avuto l'avventura di imbattermi in parole che facevano un suono diverso, un suono bello, anche se non ne capivo il senso, al senso avrei pensato in seguito. Ho scoperto a 10 anni le parole poetiche di Alfonso Gatto, un poeta del Novecento, forse non molto conosciuto, benché Eugenio Montale l'abbia definito uno dei più grandi poeti del Novecento, però è poco conosciuto, non viene studiato a scuola. Lui era morto nel 76, io sono nata nel 77, però la figlia aveva, che lui era originario di Salerno, anche se poi visse tra Salerno e Orbetello, e morì proprio in un incidente automobilistico ad Orbetello, la figlia viveva a Salerno, aveva sposato un medico del mio paese, quindi d'estate, come spesso si faceva a quel tempo, venivano a fare le vacanze su in paese, in montagna. E un'estate mi portò su un foglio di carta proprio delle poesie del padre. E lì scoprì che le parole potevano essere anche altro, potevano fare un suono diverso, dolce addirittura. Cominciai a leggere in maniera forsennata. Capii, senza averne la consapevolezza, però lo presentivo, lo sentivo, che nelle parole poteva esserci una via di scampo, anche per me. E così è stato. Se io oggi sono, insomma, io credo di essermi salvata da qualcosa, no? La sensazione che mi porta addosso, parlo spesso degli scampati, è un po' lo stesso aggettivo che attribuisco ai ruderi, che sono le case tutte mezzo crollate, però tuttavia, nonostante le lacerazioni, si tengono, nonostante le furie della natura a cui sono sopravvissuti, le peggio furie della natura, i terremoti, le guerre, le frane, le alluvioni, gli espropri governativi, anche quelli sono furie, però tuttavia resistono, nonostante le lacerazioni e gli spacchi, sono scampati, sono salvi. Salvo poi è sinonimo di scampato, ma lo scampato è colui che è salvo, ma solo per adesso. È così che mi sento io. Sono una scampata a qualcosa credo di essere sopravvissuta. Cosa? Non ve lo saprei dire, ma insomma, se sono qui a parlarne, è certo che è andata così. Le parole, dunque, le parole sono state per me una via, un rifugio. E quello che ho cercato di restituire in questo libro. quando io vado per luoghi abbandonati, ovviamente non ho mai, voi qui in Toscana ne avete anche di Toiano, per esempio, non so se qualcuno di voi lo conosce questo borgo, è noto tra l'altro nel Pitano. Oppure fabbriche di carreggine, avete mai sentito nominare? Il paese che riemerge ogni 10 anni. Perché è quella che è una comunità letteralmente cancellata perché bisognava costruire una diga. E ovviamente fu inondato tutto l'abitato, con gli abitanti costretti ad andare via. Ogni 10 anni, le 12 anche, le acque vengono prosciugate per evitare che si ingigantiscano anche. Le acque riemergono. Riemerge l'abitato, così che si è conservato anche abbastanza bene il tufo, insomma, ha mantenuto le strutture in piedi. Ovviamente non ci sono più le finestre, non ci sono più i portoni perché il legno è stato mangiato da, però l'acqua ha conservato bene la pietra. E così Toiano, questo borgo nel Pisano, che fu abbandonato nel 47 a seguito di un omicidio, l'omicidio della quella che poi è passata alle cronache come la Bella Elvira, una ragazza di 20 anni, molto bella, molto povera, che fu uccisa mentre il resto del paese era assorto in una processione, credo il Corpus Domini, il 5 di giugno. Lei fu sgozzata nel bosco. Di quell'omicidio non si è mai trovato il colpevole. Quella però, ci fu il processo ovviamente, era il 47, era l'Italia che usciva dalla guerra e che voleva appassionarsi ad altro, accanirsi anche in maniera morbosa a queste vicende. Quindi non c'era ancora Bruno Vespa con il suo Plastico e tutte le cose, no? Però comunque gli italiani andavano davanti alle sedi processuali a sostenere l'innocenza o la colpevolezza dei presunti indiziati. Il colpevole non è mai stato trovato, comunque non fu archiviato così il caso. La Bella Elvira è rimasta un fantasma per le vie, un fantasma che pesa su questo paese, perché abbandonato, perché poco dopo la comunità, non reggendo a questa ferita, non reggendo al fantasma di questa ragazza, se ne andò via. E è rimasto così cristallizzato il paese. Se vi capita, andatela a visitare, è un'unica via per accedervi, e le case sono rimaste così. La chiesa, anche quest'estate ci sono stata, la chiesa che ha un altare, uno degli altari più belli, con del blu all'interno, molto suggestivo. Adesso la porta d'ingresso della chiesa è murata da una falange di muschi, di rovi, però se vi dovesse capitare di andare al paese, andatelo a visitare. Ecco, perché vado per luoghi abbandonati, ritorno poi alle cose? Perché credo, che cosa posso fare io poi quando vado in questi luoghi? La definizione di abbandonologo lo dice bene: l'abbandonologo è quello che va per luoghi abbandonati, li riporta a nuova vita attraverso il racconto, la ricostruzione della storia, come abbiamo fatto noi adesso, e parlandone gli si ridà vita, gli si dà loro di nuovo aria, no? Gli si sottrae all'oblio, e questa è la salvezza, che forse è l'unica salvezza che le parole possono, quella di sottrarre all'oblio tutta una fetta di umanità ritenuta sempre minore. Io stessa provengo da miei nonni contadini, nella storia del romanzo, questa, e poi andiamo alla struttura, nel romanzo tra le 6 storie ce n'è disseminata una che è un po' una storia di famiglia, è una storia di famiglia, di una bambina di pochi anni che viene uccisa, muore per un errore medico.
Stavo proprio per chiedere questo. Questa morte di questa bambina per un errore del sì. Medico che paglia, mi sembra, sì. Che apre la borsa di medicinali
e sbaglia.
Quando si scopre una goccetta d'acqua, vengono 2 scatole di medicinali quasi identiche. Una di analgesici per il lavoro nello studio e l'altra di digitale per gli scompensi cardiaci. Le controllò entrambe, quella degli analgesici era intatta, come quando l'aveva messa in borsa. Aveva sbagliato scatola. A Mariuccia aveva fatto un'iniezione di digitale che l'aveva stroncata. Insomma, queste pagine che seguono l'errore del dottore e anche la protervia del dottore a un certo punto, perché prima umilmente statemi a sentire, dice, ho fatto vostra figlia un'iniezione sbagliata, ho confuso le scatole delle fiale,
erano quasi uguali, tutte nuove. Insomma, la felicità aveva provocato un infarto. Non so che dirvi, mi dispiace. Non ho capito, dottore, che avete detto. Ero molto stanco stamattina. Cadete tutti a pezzi in questo paese. Ho fatto un'iniezione per nascere alla bambina, una distrazione, ecco tutto, una distrazione. Sì, non penserete mica che l'abbia fatto apposta. È stato un errore causato dalla stanchezza e dal buio, perché dovete ammetterlo, in casa vostra non c'è nemmeno una luce. Abitate a piano terra e state ancora con le lanterne, come le bestie. Come le bestie, aveva detto proprio così. Consiglio lentamente si alzò e si mise davanti. Potete ripetere? Ma sei che sordo? Ho detto che se voi lasci non vivreste come le bestie, senza la luce e senza la grazia di Dio, io non avrei confuso le fiabe. Ecco cosa ho detto. O basta, fate quello che volete. E con un movimento brusco fece per andarsene. E naturalmente continua questa terribile, terribile conversazione col medico e io vi denuncio la legge, dottore, dice il padre del bambino, altro che gusto di me. Io vi denuncio, fate quello che volete, ve l'ho già detto, sarà la mia parola contro la vostra, ma sappiate che io non ammetterò niente e voi non avete testimone. Io al contrario ho almeno due o tre colleghi che mi devono dei piaceri. Io so che ce l'ha sempre. Testimonieranno a mio favore sulla morte di vostra figlia in qualsiasi momento. Qui non c'è nessuno, ci siamo solo noi. Chi può testimoniare il falso a vostro favore? Come siete ingenuo? Io sono un medico, un luminare, nato in una famiglia di medici, temuta e rispettata. Voi invece siete solo un fesso. Figlio dei fessi e padre di altrettanti fessi. Alla gente come voi non si dà retta nelle piazze, figuriamoci nei tribunali. Ecco, queste pagine del libro sono veramente molto belle. Quando di nuovo il padre della bambina morta riprende forza, la legge è al di sopra di tutto, caro dottore, anche dei luminari e delle famiglie potenti, non ve la caverete, lo disse tutto d'un fiato, senza pesare le parole, ma sapeva che era falso anche questo. Ah, 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 e ognuno di quegli ah, paglia aumentò il tono della voce. La legge è fatta dagli uomini e per gli uomini, non da un Dio celeste disinteressato alle cose della terra. E se come tutti gli uomini hanno un prezzo, carissimo Parisi, basterà solo stabilire il quantum. Guardate che sono cose molto, molto importanti. Andatevi, dottore, sparite. Ai fessi come me nessuno darà mai retta, nemmeno la legge. Avete ragione, ma a quelli come voi sarà la storia a chiedere conto. Ecco, questo è un anno che io... Purtroppo con questa voce ne ho l'ora, ma la ficcia ho cercato di leggere, veramente un capolavoro. Per me questa è una
grazie. Ecco, se posso aggiungere solo una cosa, consiglio Pariti, che pare a mio nonno, dice andate dottore, sarà la storia, insomma, a chiedere il conto. Questo è una beata illusione di Consiglio Parisi, perché ovviamente quella bambina morta, che fra l'altro anche una, ho ritrovato la lapide di quella che era mia zia e persino la data di morte sbagliata su quella lapide, anche dopo la morte, insomma, una bambina ha consegnato un'eternità di indifferenza, un'eternità di desolazione. Non è stata la storia a rendere giustizia a questa bambina. Sono state le parole, perché se noi stiamo parlandone qui adesso di questa Mariuccia Pellegrino che è morta nel 57 per un errore di un medico anche arrogante, la storia dimentica i vinti e dimentica tutta
tutta un'umanità minore, non ne parlerà mai, la storia con la S maiuscola non dimentica la gran parte dell'umanità. Sono le parole, sono i libri in questo caso, un certo tipo di parole e la letteratura che possono salvare. Ecco che in questo caso proprio dall'oblio l'abbiamo salvata.
Dunque, no, mi chiedevo dal racconto anche biografico che ha fatto ora Carmen e dalla precisazione dell'origine dei racconti di alcuni personaggi che stanno nel libro, in riferimento sempre alla scelta della struttura narrativa, mi chiedo, perché il racconto a voce qui è anche abbastanza emozionante, perché ha scelto una forma diversa e non, per esempio, raccontare di uno o più paesi, di quella prima persona, del nonno, delle ragioni per cui autobiografiche ha portato a questo, cioè ci deve essere pure una ragione questo questa è la prima domanda che si lega poi al secondo tema che volevo porre. Certo, è un libro che affonda sui ricordi, ma tutti i libri sono memorie, tutte le opere d'arte, tutti i racconti, anche quelli a maggior ragione di personaggi che altrimenti non avrebbero memoria. E tuttavia c'è, rispetto a questa scelta editoriale, che l'incuriosità di capire questa scelta di una struttura narrativa in cui c'è una dimensione onirica, una fantasmatica, eccetera, cioè non solo quindi di immaginazione. Dicevo, è un romanzo, un testo che ha in primo piano la memoria, ma il contenuto della memoria è il passato. Allora la domanda è: cos'è il passato? E non c'è memoria senza passato. E mi pare che sia molto interessante, questo che ho trovato interessante del libro, qualcosa che va al di là delle storie e delle biografie, perché per il passato vi compare in maniera tormentata, cioè come problema, perché tale è nel pensiero del nostro tempo. Sarà una delle ragioni della fortuna del romanzo, perché si sente tutto il peso delle problematiche di fondo del nostro tempo. Per esempio, in questo passo, alla fine della prima parte, quando c'è la protagonista decide di rimanere nella casa, decidendo di vivere nel ricordo, pronuncia queste parole: io restai nella casa dei De Paulis, con il grande edificio dei ricordi a tenermi compagnia, un edificio di anno in anno più grande e infine spaventoso, quando anche le ultime famiglie se ne erano andate. Aspettavo, questo sì, ma sapevo bene quanto l'attesa fosse vana, perché nulla poteva venire se non le voci, quelle voci consegnate a un'eternità di silenzio, simili tanto all'evento mai avvenuto, come se non fossero state di qualcuno, come se qualcuno fosse stato nessuno, un puro, esattissimo nulla, dentro la polvere di polvere d'archivio. Punto. Ma come potevano non esserci stati, mi dicevo, se questi muri avevano costruito e poi abitato? Ora, l'annullamento delle presenze nella casa, si dice qua, apre una voragine sempre più grande e perciò spaventosa. Qui non è difficile ricordare che i greci chiamavano questo terrore, che è il terrore del nulla prodotto dal divenire, Zauma. Ed è da questo terrore che per i greci trae origine il filosofare, perché quando lo si prova si riconosce di non sapere. Di fronte al nulla, sapere è nullo. La protagonista mostra di sapere, e insieme di non volere, che l'attesa di ciò che è passato è vana. Vana, perché il passare di qualsiasi cosa è il suo annullamento, come dice la protagonista, e l'impossibilità del ritorno, al punto da far pensare che è come se ciò che è stato non fosse mai stato. Ma il passo poi termina con un interrogativo che insieme è un'implicita affermazione. I muri crepati testimoniano che nel passato qualcuno, qualcosa, e non niente, li ha pur eretti. Allora, qual è il contenuto della memoria, del ricordo? Nulla? Il nulla in cui il passato è finito? È un grosso problema in discussione. E un altro punto legato a questo è, sta proprio nel titolo. Il titolo è grandioso, non solo editorialmente, capisco che fa questo impegno, è profondo, perché è come se riflettesse, ad esempio, ma si potrebbero citare altri, la celebre affermazione di Nietzsche: Dio è morto, venuto meno il fondamento della nostra epoca. Se ne possono citare un'infinità, ecco perché ci sono tutti. Questo però, insomma, Nietzsche è a un livello di speculazione particolare. Questo significa che è forse una chiave per comprendere il grosso fenomeno del culto del patrimonio. Mi chiedo se anche l'attività di Carmen sia una di queste ricreazioni del culto del patrimonio. Perché? Perché c'è il culto del patrimonio proprio perché viene a mancare il fondamento. L'unico fondamento è il passato prodotto da divenire, che crea però, è incrinato in questo senso, quanto la casa dell'olmo. E per finire, basta pensare a una cosa. Il culto del patrimonio sta proprio in questo senso del passato, perché siccome il passato non è più e non può più ritornare, e noi intendiamo la storia come uno sviluppo concatenato di eventi, ogni cosa presente è in potenza un monumento, una memoria. Lo dice Alois Rieger, che per primo si è soffermato su questo fenomeno già nel 1901, cioè chiamando culto moderno dei monumenti. Non c'è più l'opera specializzata che memorizza in ultimo il divino. Tutte le opere rappresentano un passo importante del nostro sviluppo culturale. Se ne prendiamo le tracce, e infatti il lavoro di Carmen è in questa direzione, nell'impedire che si perdano le tracce, quelle che verrebbero dimenticate perché sono di persone umili, di paesi sperduti, si perde irreparabilmente la conoscenza, perché non ci viene più questa conoscenza da un qualcosa di eterno. E tuttavia il senso originale dell'abbandono, questo vorrei sottoporre all'attenzione della Carmen che propone questo neologismo, è che il passato, altrimenti non si distinguerebbe dal futuro, perché nulla come il futuro, è quella situazione nella quale la cosa passando non sta più in relazione alla nostra volontà. Non possiamo decidere il passato, non lo possiamo progettare, mentre il futuro si pensa di sì, di poterlo fare, cioè è quel nulla che però si può riempire. Il passato è immodificabile. Quindi farlo volere la permanenza del passato è una delle forme di ripristinare questa volontà, che è una volontà di potenza delle cose tanto quanto quella del futuro. Le due dimensioni entrano in conflitto e lo vediamo empiricamente anche nelle discussioni che ci sono, se un paese, un monumento, una vecchia città o territorio si possa trasformare pesantemente oppure no. Fra poche settimane avremo qui Tommaso Montanari, che è uno dei corifei naturalmente della conservazione. Comunque, rispetto al punto del patrimonio, a questo senso problematico del passato, volevo conoscere la posizione, il pensiero di Carmen. Grazie.
Grazie Francesco, ma io rispondo brevemente anche per non rispondo partendo dalla struttura del romanzo, che era una cosa che mi avevi chiesto anche prima. Io ho volutamente dato al romanzo una struttura quantomeno bizzarra. La divisione, non ho pensato tanto a una, a un parco, un teatro, insomma, una messa in scena, ecco. Volevo suddividerlo in parti perché mi interessava far emergere più voci. Quindi nella prima parte ci sono le due voci che alternano, quella di Estella e di Marcello, poi le storie, però è sempre Estella che le racconta, e infine la cena, che è la parte più importante. Me lo sono immaginato, pensando a Pascoli, come un convito, che, appunto, la morte come un convito che splende nel deserto. Sì, sì, è citato Pasqua,
c'è
anche
l'esempio. Il canto dei morti di Giacomo Leopardi, certo, che è uno dei tuoi preferiti, certo, che sì. Giacomo Leopardi ha preceduto Nietzsche, l'Abolizione del Comunità.
Quindi la cena per questo, non tanto una messa in scena o una messa in cena, ma proprio un convito che splende nel deserto, ho voluto immaginare così, pensavo a Pasqua. E ho voluto immaginare la morte così, perché quelli sono morti alla fine, che vengono invitati alla tavola di Estella. Poi, non ho dato una successione cronologica alle storie. Io, da storica, avrei potuto fare appunto quanto di più, no, ne sarebbe venuto fuori un romanzo storico in piena regola. Ho preferito invertire le epoche, quindi magari la seconda guerra mondiale viene prima della prima guerra mondiale e così via, dando un ordine così, anzi nessun ordine. Perché? Perché quello che accade nel paese abbandonato, quando voi andate a visitare un paese abbandonato, il tempo si sospende. Anzi, la dimensione del tempo non è più lineare, diventa il tempo del mito, il tempo della fiaba, il tempo circolare, il tempo che può tornare. Voi entrate in una casa abbandonata che è stata abitata sul finire del Settecento, per dire, o dell'Ottocento, uscite, potete entrare in una casa che chissà, magari è stata abitata fino al Novecento, ai principi del 2000, tutto può essere in un paese, non lo sapremo mai, questo è certo, possiamo fare delle ipotesi, perciò siamo nella dimensione del mito, sappiamo quello che possiamo ricostruire, attingendo alle poche fonti, di solito sono poche le fonti storiografiche a disposizione dello storico, di chi comunque ha intenzione di ricostruire la storia di un paese abbandonato. Per il resto deve affidarsi a quella che Aristotele chiamava i fantasmi delle cose, senza dei quali, diceva, non si capisce nulla. Ecco, l'immaginazione è parimenti potente e necessaria in un'operazione del genere. Non basta che non ho scritto un saggio storico sul paese abbandonato, pur avendo gli strumenti dello storico, perché lì non avrei, mi sarei dovuta tenere a uno statuto rigido, non avrei potuto usare l'immaginazione, l'inventiva per invertire il corso di esistenze desolate. Come l'hai detto poi alla fine, non posso, andiamo al discorso sul passato, certamente non posso cambiare il corso degli eventi, il passato è in quanto tale passato. Però c'è un passato che non passa mai, che è quello appunto che dicevamo prima, consegnato alla irrilevanza, alla dimentica, a un'eternità di morte, doppia in quel caso, ancora più potente, quello appunto dei vinti che dicevamo prima, delle storie che non sapremo mai se non quando le riportiamo a galla in un racconto. Il passato che cosa, la memoria che cosa rappresenta per me? Prima tu leggevi un passo molto importante, e dietro quel passo c'è il riferimento a una poesia di Vittorio Sereni. Vittorio Sereni, nella sua intervista a un suicida, si chiede cosa resta di un uomo in un paese dentro la polvere di archivio, perciò il nome della polvere di polvere di archivio, sotto il pennino dello scriba, e si risponde nulla, nessuno, in nessun luogo mai.
è così, appunto, la storia di Mariuccia che prima abbiamo raccontato, la storia dei miei nonni, consegnati appunto a un'eternità di menti di oblio, a valanghe di oblio. Eppure, se la casa dei miei nonni, per dire, per fare un esempio che conosco, oppure tutte le case che vado a visitare nei paesi che dicevamo prima resistono, stanno ancora lì, si tengono, nonostante le lacerazioni e gli stragi, sono la prova che quella umanità minore, quella che costituisce il passato da cui tutti proveniamo, io per prima, hanno costruito quelle case, hanno abitato quelle case, quelle mura sono intessute di tutte le vite, di tutte le età, i parti e le morti di chi l'ha attraversato, generazioni e generazioni che l'hanno attraversato. Allora significa che quella gente, che ne pensi la storia con la S maiuscola, che io pure in qualche modo pratico in quanto storica, che ne abbia fatto con quella storia, quelle generazioni sono esistite comunque, una prova del loro passaggio su questa terra c'è ed è forte. Il nostro dovere, diceva Porricot, il debito che noi abbiamo, parla di un debito che ciascuno di noi ha nei confronti del passato da cui proviene. Qualunque esso sia, il minimo che possiamo fare, e lui lo chiama restituzione, il minimo che possiamo fare è ricordare. Questa è la mia risposta sul passato.
Volevamo fare qualche domanda? È un libro talmente pieno, denso di cose, di riflessioni, che merita davvero continuare la discussione, già che ne abbiamo un po' di tempo ancora. Grazie.
Senta, io mi rammento tantissimo il suo libro, almeno come è stato presentato mi ha affascinato, l'ho comprato e comincerò a leggerlo stasera. Io sono stata affascinata dalla sua attrazione per questi mondi spariti, perché io sono cresciuta in Chianti, in campagna, e tutti i vecchi casolari riuniti, spesso le fattorie erano come il paese. Quando vado a rivedere non ritrovo nulla, e come lei ricordo le persone, c'era uno zoppo con una grandissima baule sulle spalle, andava di casa in casa vendendo. Io me lo ricordo benissimo, ci portava a pescare, cioè sono entrata perfettamente in questo mondo che lei racconta, e anche io ho delle grandi nostalgie, delle grandi memorie. Poi però che le volevo chiedere era questo: noi si lascia abbandonato, lei ne parla e in qualche modo le salva queste cose lasciate silenziose nel tempo. Ma un mio cugino mi portò a vedere un villaggio che era stato abbandonato per un terremoto, era una cosa deliziosa, accanto a Spoleto, che si chiama Castello di Postignano. Lui è rimasto talmente affascinato che l'ha comprato e poi l'ha completamente restaurato. Quando mi ha invitato a vederlo restaurato, io ho avuto una sorta di dolore, perché tutte quelle immaginazioni, quei ricordi, quelle persone che io avevo immaginato, lui di adesso alcune le conosceva perché erano andate via, ma per comprare lui ha potuto trovare con gli eredi, con i vecchi proprietari. Allora devo dire che forse il parlare, raccontare, piuttosto che renderli nuovi cubettini quadrati, sia la strada più giusta.
Io sono assolutamente d'accordo con lei.
Thank you.
scena.
Chi è? Quello che ha restaurato la casa abbandonata.
No,
scusate, ma sarò molto breve, solo voglio aggiungere a questa presentazione che mi è sembrata molto stimolante. Io vengo dall'Aretino, da Valle della Memoria, l'abbiamo definita, dove si trova Piave Santo Stefano e Arandiari, che sono conosciute proprio perché coltiviamo con grande amore le memorie delle persone, in quel caso tutte dei luoghi, però le persone narrano anche dei luoghi, e quindi rispetto a questa attenzione che appunto l'autrice dimostra attraverso il suo romanzo, quindi anche io non ho letto ma ho comprato questa sera, e sono anche un architetto, quindi cioè, mettiamo tutto insieme. Ecco, credo che la forza delle parole, della scrittura in particolare, ci possano aiutare proprio diversamente da quello che si diceva, no, sul passato. No, ascoltiamo un po' la testa, perché il passato non è che è immutabile. Il passato, nel momento in cui noi lo rileggiamo, il passato della nostra storia, della storia dei luoghi, ci può ancora insegnare qualcosa, ci può rendere una storia anche diversa, che non è esattamente quella che è stata, perché quella non si può più vivere, però possiamo utilizzare il passato proprio attraverso la memoria per ridare dignità ai luoghi, alle persone e a noi stessi. Quindi ringrazio, non è una domanda, però insomma, mi piacerebbe invitarla al Festival dell'Autobiografia, che si tiene tutti gli anni a settembre.
Sì, sì, tanto lo conosco.
Perché grazie. Veramente è un contributo molto, molto bello, interessante e originale, che aggiunge qualcosa ecco, a
piacere. Tanti. E grazie.
Ci vorrebbe una volta. Intanto trovo bellissimo questo approfondimento che lei faccia da parole, perché l'unica cosa che arricchisce veramente è che ha la possibilità di rappresentarci. Ma volevo domandare qualche cosa a proposito di questa umanità sconosciuta, di cui non sapremo più nulla, lei dice, in realtà sparisce e non fa storia. Ma io mi domando se in realtà la storia dell'umanità non è proprio fatta da questa striscia, da questa realtà di cui la storia dell'umanità ne parlerà in futuro, la storia attuale la tralascia, ma è la vera storia.
Penso esattamente così, insomma, è come pensare alla piramide di Cheope, no? Uno la vede quella meraviglia immensa, però quella è stata costruita da quanti schiavi che sono morti per poi, no? E allora più meravigliosi ancora erano quegli schiavi che si sono caricati sulle spalle i pezzi per costruire la piramide. Io sono d'accordo con lei, proprio sono quelle successioni di generazioni di umanità minore, vissuti sempre in uno stato di minorità, così, no? Senza colpa più delle volte, che poi hanno fatto e fanno il flusso della storia, che però puntualmente mi dimentica, come è nella, probabilmente, non so, nell'ecologia delle cose, della storia, non saprei, il nostro compito magari, quando ci riusciamo di dirlo e di farlo e di farle riemergere.
Portare l'attenzione a proposito di questi temi che sono vivi e d'attualità, attenzione su un problema complesso, cui volevo sentire anche il pensiero di Carmen, visto che si occupa attivamente di queste cose. L'esempio che lei faceva, ce ne sono purtroppo molti, pochi rispetto ai paesi abbandonati, per fortuna, ma non così pochi, e anche di peggio, ci sono anche le ruspe, e restavano fatti male, quello. Allora, sì, viene in mente di dire l'atteggiamento che dovremmo avere è quello della memoria, della parola, ma è attraverso la memoria e la parola che si concentra poi l'attenzione ai beni. E quindi ci sono gli interventi che si pensa no, culturali qualche volta, ma non sono, o di sfruttamento. La domanda infatti con quale volevo terminare è il colloquio era se Carmen pensava, uno, che anche i paesi stanno entrando, sono già entrati nel culto del patrimonio e quel patrimonio appunto da valorizzare, da tutelare ma anche da valorizzare, perché così si dice anche nelle leggi, e in che senso, in che modo e quali sono i rischi. Faccio un esempio, ci fu un concorso per i sassi di Matera, furono abbandonati forzatamente, poi ci fu un concorso dopo una ventina d'anni, vorrei farvi vedere i villaggi che costruirono per portarci quella gente, che sono ancora peggio come l'abbandono oggi, una serie di errori clamorosi, ma che in quel momento se va. Ci fu un concorso sul futuro dei sassi di Matera. Beh, devo dire che non era una battuta, ma uno dei partecipanti, un noto architetto, disse una cosa che può sembrare strana. È chiaro che non sappiamo cosa farci e ci sono dei rischi. Ricopriamoli di terra, perché è la miglior conservazione che ci sia. Le parole sui sassi ne sono state scritte tante, scientifiche, pseudoscientifiche, sociologiche e così via, e è piombato tutto sopra. Forse la scelta di Carmen di non nominare paesi per pubblicizzare specifici, ma inventarsi un nome è già un escamotage, però c'è poco da fare. Il culto del patrimonio è un affare enorme e variegato che presenta vantaggi e rischi e che alla fine non sta nemmeno in piedi dal punto di vista speculativo, perché il passato continua a essere un problema su cosa sia.
Per quanto riguarda questo lo dovevo chiarire anche prima, Alento è un nome immaginario, ma non per nascondere, perché io nella nota lo dichiaro che non ho lasciato la interpretazione mettendo la nota, perché altrimenti non ho per scritto nella nota finale, sì, c'è scritto. Sì, no, no. Di Apolla, sì, no, che mia mamma è di quelle zone lì. Il paese Alento, io sono partita da un paese che conosco molto bene, un paese abbandonato che conosco molto bene perché è a 20 km dal paese dove sono cresciuta. Il paese abbandonato è quello di cui parlo, è Roscigno Vecchia. Quindi io all'inizio volevo scrivere il romanzo su Roscigno, volevo ambientare il romanzo a Roscigno Vecchia, però poi ho pensato che sarebbe stato riduttivo, non il contrario di quello che è, perché nella storia di Alento ho potuto mettere più storie di paesi abbandonati, più storie di solitudini, tenere insieme più desolazione possibile, perché poi le storie dei paesi abbandonati si somigliano moltissimo da nord a sud, dietro l'abbandono, cioè quasi quando non interviene una legge di natura, perché poi sono anche, è tremenda l'innocenza con cui la natura opera, noi dobbiamo definire naturali cause come i terremoti, le alluvioni, le frane, sono cause naturali, è tremendo tutto questo, però è così, però quando non c'è questo dietro un abbandono, c'è la povertà, c'è la miseria. Negli anni 50 soprattutto si sono spopolati moltissimi paesi da nord a sud, perché si doveva emigrare, le popolazioni, le comunità andavano a cercare fortuna altrove, dovevano andare a cercare fortuna altrove e rimanevano pochi resistenti, come l'ultimo abitante di Roscigno, che è, io l'ho chiamata Estella nel romanzo, ma è esistita davvero una ultima abitante ex monaca, anche lei si chiamava Dorina e l'ho conosciuta, ed è vissuta lì in solitudine fino al 2000, quando poi è morta. Quindi ho voluto mettere insieme più storie, mi sembrava giusto così, perché poi compito della narrativa, della letteratura, uno dei regali più preziosi che la letteratura può farci, e diceva Fitzgerald, è quello di farci sentire meno soli, meno isolati possibile. Quindi magari di storie di famiglia non questa una soltanto, il resto sono storie che possono riguardare più persone e magari il lettore può trovarci qualcosa di suo, perché poi una storia ombelicale che riguarda solo me o il mio, a chi può interessare? Il compito appunto della narrativa è quella di fornire almeno al lettore, per un patto implicito nei confronti del lettore, di autenticità, quello di dargli la possibilità di riconoscersi in quello, oltre che una via di conoscenza di mondi che magari non conosce, anche di riconoscersi, riconoscere parte di se stesso. Solo così ha senso, solo questa è una delle prerogative della letteratura, altrimenti scrivono i diari segreti, come se lo tiene per sé. Infine, l'ultima cosa, ovviamente la signora, bene diceva prima, quella bella signora in azzurro con il fratello che io sono assolutamente, non dico contrario, non ho nessuna forza per oppormi a nulla, però alla riqualificazione di questo tipo. Un paese per me, io lo studio e mi interessa fin tanto che resta abbandonato oppure ristrutturato, lasciandolo però nella disponibilità di tutti, non che arriva qualcuno magari con un danaro. Santo Stefano di Sessanio, avete presente? Lì è stato fatto un albergo diffuso, e poi si chiama albergo diffuso perché è sparso, dove si legge, dove è stata messa una camera in una casa, un'altra camera in un'altra, a 500-600 euro a notte. I sassi di Matera sono stati la vergogna perché c'era la povertà più misera lì. Adesso sono diventati dei resort a 700-800 euro a notte e non parlano più. Quelle pietre non parlano più, adesso sono diventate mute, parlano di un'altra cosa, parlano del presente di divisione sempre tra ricchi e poveri, tra chi può permettersi le cose e tutti gli altri che ne sono privati.
Certo.
Quel discorso lì non mi interessa più, cioè mi interessa fino a che le pietre possono parlare a tutti noi senza preclusioni, possono parlarci di noi, fin tanto che restano inutili, fin tanto che hanno perso la destinazione d'uso. Viviamo in un tempo, no, dove tutto deve essere utile, e io personalmente non ne posso neanche più di questa visione utilitaristica, di tutte anche le relazioni personali devono essere utili, gli studi, questo devono essere, le passioni devono essere utili, io non ne posso più di questa visione qui. Allora vado lì dove può trionfare veramente l'inutile.
Sono inutili,
ma diventeranno polvere e non resterà più nulla se uno non ci mette un minimo la mano dell'uomo.
Sì, magari un intervento di ristrutturazione, se fosse possibile, pubblico, quello che cercavo di dire prima. Per esempio, le case cantoniere vengono recuperate da associazioni che ne fanno lì dei centri di raccolta, centri culturali di confronto, cioè sì, l'intervento pubblico qualora, ma è una cosa novecentesca, figuriamoci se potremo mai avere un intervento pubblico sui ruderi.
Facciamo di uso pubblico, che il pubblico, se si intende l'amministrazione comunale, la regione, lo Stato, l'Europa, fa più danni del privato. Dico, Romagnano al Monte lo stanno massacrando, e conosco bene il sindaco, è bravo a raccogliere fondi pubblici per opere inutili che distruggono le tracce. Certo,
a questo punto, se non ci sono più domande, c'è invece un brevissimo fotografo che già ho tirato in fondo,
ringraziamo Carlo Pellegrino, speriamo di vederla presto da noi, con un nuovo video, aspettando tanto, aspettando con gli oggetti e del fatto.
Grazie.